Buon pomeriggio a te naturalmente e buon pomeriggio ai radioascoltatori.
E allora, io l'ho disturbata perché ovviamente siamo al termine della stagione per quanto riguarda i club, per quanto riguarda le competizioni inerenti ai club, e vorrei provare a fare un bilancio per quanto riguarda il nostro calcio, il calcio italiano, che insomma è arrivato a 3 finali sicuramente prestigiose, si è presentata di fatto all'ultimo capitolo di tutte le manifestazioni europee dedicate ai club, ma che non è riuscito a portare a casa nemmeno una di queste coppe. Io ripartirei proprio da qua e ripartirei da cosa dobbiamo imparare, se c'è qualcosa da imparare da queste finali, e in particolar modo poi se queste finali possono essere uno spunto per la prossima stagione, per ulteriori ambizioni del nostro calcio.
Intanto c'è il rammarico, è inevitabile ci sia il rammarico per le 3 squadre italiane, nessuna delle quali è riuscita ad alzare il trofeo al cielo, ma direi che con diverse sfumature un dato può essere in qualche modo metabolizzato. Nessuna delle 3 formazioni, né la Roma, né la Fiorentina, né l'Inter, pur perdendo le proprie partite, possiamo dire sia stata dominata dagli avversari. In modo diverso, perché la Fiorentina, secondo me, nello specifico, è stata forse la formazione italiana che più di tutte è stata capace di gestire la partita senza subire gli avversari, al contrario forse della Roma e dell'Inter, che hanno giocato partite tattiche per tentare di limitare forse la superiorità tecnica degli avversari. La Fiorentina invece l'ha affrontata, la gara l'ha affrontata come sa affrontarla, cioè cercando comunque il gioco, punita purtroppo da un errore al 90° minuto che è stato davvero fatale. Quindi direi questo, diciamo che non è andata bene da un punto di vista di fortuna, non è andata bene perché non abbiamo vinto nessun trofeo, però complessivamente io credo che nessuna delle 3 abbia alla fine sfigurato, e questo direi è un buon punto di partenza per cercare dalla prossima stagione di colmare ancora questo gap che in qualche misura danneggia, condanna i club italiani, ma credo che in qualche misura abbiano anche dimostrato le 3 squadre finaliste che qualcosa è cambiato nel calcio italiano, che può diventare più competitivo anche a livello europeo.
Calcio italiano che sicuramente ci riproverà anche nella prossima stagione. Dobbiamo ancora capire quali saranno le squadre a partecipare alle coppe, perché abbiamo la certezza, diciamo, delle partecipanti alla Champions e anche all'Europa League. Rimane, no, il quesito, la spada di Damocle sopra la testa della Juventus, che non sappiamo se effettivamente parteciperà alla Conference League, ma in questo dobbiamo attendere la sentenza della UEFA, e in particolar modo dobbiamo attendere noi qua a Firenze, che ovviamente una piccola speranza la nutriamo ancora, come dire, di partecipare all'Europa in caso la Juve dovesse essere esclusa.
Sì, vedremo naturalmente tutto ciò che riguarda il destino della Juventus, come sappiamo è legato a quello che deciderà la UEFA, però al di là di tutto io credo oggettivamente che il gruppo di squadre italiane che per ora è qualificato alle coppe potrà, con adeguati rinforzi, con attenzione evidentemente al rinnovo degli organici per quello che naturalmente la crisi finanziaria del nostro calcio permetterà, credo che siano in grado di ripetere, in qualche modo tentare di ripetere il percorso della scorsa stagione. E certo c'è una differenza sostanziale, dobbiamo dircelo con molta franchezza, di natura economica naturalmente, soprattutto tra alcuni club, penso al City, penso a Paris Saint-Germain, che sono dotati di ricchezza che sembra infinita e che consente a questi club evidentemente di operare sul mercato cercando sempre i migliori giocatori. Esiste questa differenza, inevitabile, lo vediamo e lo verifichiamo anche nel nostro campionato. Chi ha più soldi a disposizione è in grado evidentemente di sfornare squadre più competitive, però devo anche dire che secondo me, con un piccolo sforzo di fantasia e di scouting, anche le società che non hanno quella disponibilità economica così vasta potrebbero in qualche modo rafforzarsi ugualmente, magari cercando, ripeto, con uno sforzo di fantasia, di pescare campioncini che non sono ancora appetiti dal mercato. Io credo che il Napoli da questo punto di vista abbia dimostrato nella passata campagna acquisti e cessioni, per esempio con l'acquisto di Kvaratskhelia e quello di Kim, di poter operare senza svenarsi, ma con intelligenza, per cercare giocatori che possano essere utili evidentemente alla causa.
Sempre parlando di calcio italiano e ahimè di finali perse, ma sicuramente parlando anche di talento, c'è da, come dire, fare i complimenti, mi verrebbe da dire, alla nazionale Under 20 che si è spinta sul podio del mondiale di categoria. In Argentina è arrivata una sconfitta in finale contro l'Uruguay, però devo dire che questa giovane nazionale a me è piaciuta molto e soprattutto ha fatto vedere giocatori che conoscevo poco, lo dico molto sinceramente, che mi hanno stupito, che hanno dimostrato che insomma il calcio italiano ha delle qualità per ripartire anche a livello di nazionale, anche a livello appunto di nazionale maggiore, perché questi ragazzi poi insomma potranno essere sicuramente importanti anche per Mancini.
Anche lì è mancata una coppa, speravamo che l'Under 20 potesse toglierci questa soddisfazione, purtroppo è arrivata anche l'Under 20 ad un passo dal traguardo, ma poi purtroppo a tagliarlo sono stati gli uruguaiani, che tra l'altro hanno dimostrato secondo me di essere più forti e di avere una formazione di talento assoluto per la categoria. Ma hai detto bene, secondo me in questa Under 20 si può pescare qualcosa. Io credo che ci voglia un po' più di coraggio, ce lo diciamo ogni volta, ce lo diciamo ogni anno prima che ricomincino le stagioni, ci vorrebbe un po' più di coraggio nel nostro campionato a pescare e a lanciare soprattutto i giovani, perché io credo che ci sia bisogno di una nuova generazione di calciatori che possano alimentare non soltanto le aspirazioni e le ambizioni dei club, ma anche e soprattutto il destino di una nazionale, quella di Mancini, che zoppica, malgrado tutto quello che è successo in questi anni dal momento in cui Mancini è arrivato alla guida della nazionale. Credo che ci voglia coraggio, ma permettimi anche di dire un'altra cosa. Se questo coraggio arriverà da parte dei tecnici, da parte della società, che vogliono finalmente puntare sui ragazzi più giovani, io credo che bisognerà in qualche modo anche che la tifoseria italiana, tra virgolette, sia capace di accettare anche magari qualche passo indietro, anche qualche risultato non soddisfacente, che non si mettano in croce i giovani, perché dobbiamo dirci che da una parte è vero che manca forse il coraggio di lanciare i ragazzi in Serie A, ma devo anche dire che la tifoseria italiana da questo punto di vista pretende che la propria fondazione vinca sempre, e questo secondo me è un problema che ha a che fare anche con la cultura sportiva. In altre realtà, penso alla Spagna, non è sempre così, quindi bisogna avere da una parte il coraggio di utilizzare nuovi calciatori, quelli che emergono, soprattutto i più bravi, ma ci vuole anche la pazienza da parte del pubblico, che non deve prendersela se mentre si tenta di far crescere i calciatori magari qualche risultato non arriva.
Cucchi, in questo ultimo periodo si parla molto di seconde squadre, no? Con la Juve, che sicuramente è l'unico esempio, ma è un esempio vincente di come questa seconda squadra possa essere sicuramente utile per far crescere i giovani. Si parla di tanti club che vorrebbero seguire l'esempio appunto bianconero, l'Atalanta, la stessa Fiorentina. Io ho una domanda da farle. Secondo lei la seconda squadra è più propedeutica alla crescita dei giovani calciatori o da un certo punto di vista dà più coraggio ai nostri club, dà meno scusanti ai nostri club per puntare sui giovani che poi magari hanno fatto presenza in seconda squadra?
La risposta io credo che sia in qualche modo pescabile, tra virgolette, recuperabile da quello che è successo nella società bianconera, nella Juventus, che è stata, diciamo, la prima e forse l'unica a sfruttare questa opportunità che è stata ricostruita dalla Federazione Italiana Gioco Calcio qualche anno fa. È l'unica che l'ha sfruttata, e devo dire che da quella squadra giovanile sono arrivati in prima squadra due o tre ragazzi che indubbiamente hanno mostrato il loro valore. Allora mi auguro davvero questa esperienza possa essere allargata ad altri club. Io sono convinto che potrà essere un trampolino di lancio, potrebbe essere utile anche a scoprire, in qualche modo far allenare, far crescere ragazzi che poi potrebbero approdare in prima squadra. Credo che si possano fare entrambe le cose, si possano diventare le seconde squadre, e in questa occasione, quando naturalmente il quadro sarà un po' più completo e più ampia sarà la gamma di squadre partecipanti, proprio da lì pescare se sia in grado di esordire in Serie A senza eccessiva pressione, senza eccessiva preoccupazione, tutelando la sua crescita tecnica, ma direi soprattutto anche umana e mentale. È molto importante, i giovani sono fragili, anche i più bravi, anche i più forti tecnicamente sono fragili. L'impatto con la Serie A è un impatto difficile, quindi vanno in qualche modo tutelati e protetti. Credo che le seconde squadre potrebbero in questo senso essere un buon ombrello protettivo per i migliori.
Un ombrello protettivo, quindi la seconda squadra che insomma deve in qualche modo essere implementata da alcuni club nel corso dell'estate. Insomma, abbiamo detto di come alcune società stiano lavorando per seguire l'esempio della Juventus. La seconda squadra della nazionale storicamente è l'Under 21, no? E tra poco parte un europeo Under 21. Che con che aspettative, con che ambizioni affrontiamo secondo lei, Cucchi?
Ma io credo che il movimento calcistico italiano, con riferimento soprattutto alla squadra nazionale, ormai da qualche anno ci faccia capire, ce lo fa capire anche Mancini, devo dire, con le sue scelte, ha pescato praticamente raschiando il fondo del barile, che siamo in questa fase storica di un talento che c'è stato caratteristica del nostro calcio. Noi abbiamo sfornato negli anni passati, io vorrei dire fino al 2006, fino a quel mondiale vinto in Germania, poi magari le cose sono cambiate, abbiamo sfornato generazioni di giocatori di grande qualità tecnica, talenti se non fuori classe, in qualche caso anche fuori classe. Devo dire che anche l'ultima prestazione della squadra azzurra di Mancini ci ha dimostrato, ci ha detto ancora una volta, che forse manca questo talento in Italia in questo momento. Quindi è chiaro che abbiamo grandi aspettative rispetto alle formazioni nazionali minori intendo dire come età, l'Under 20 di cui abbiamo parlato, e adesso anche l'Under 21, che tra l'altro è stata rinforzata anche con giocatori importanti come Tonali, che ha raggiunto un'esperienza, ormai una maturazione davvero di grande valore. È chiaro che è da lì che bisogna ripartire, ma soprattutto vorrei dire, ma il discorso si farebbe davvero molto complicato, sarebbe interessante andare ad indagare un pochino anche il mondo delle scuole calcio, il mondo cioè delle cantere, come vengono definite in Spagna, che secondo me in Italia è andato via via nel tempo in qualche modo radicalizzando il suo interesse per l'aspetto tattico, per l'aspetto fisico, in qualche modo accantonando invece la natura tecnica di questo gioco. È come se in qualche modo avessimo dimenticato negli ultimi anni che il calcio ha bisogno di tecnica, perché di intelligenza tattica e di fisicità. Se guardiamo il processo che è difficile, perché è un processo difficile, che la Spagna ha messo in atto prima con Luis Enrique, adesso con De La Fuente, ci accorgiamo che per esempio la Spagna qualche giovane talento riesce ancora a sfornarlo, anche se non siamo ai livelli della grande Spagna che ha vinto europei e mondiali. Ecco, io credo che da questo punto di vista in Italia ci debba essere sia il momento di una riflessione. Torniamo alla tecnica. Questi bambini, questi ragazzi che si avvicinano al calcio hanno bisogno non soltanto di essere istruiti sul piano tattico, non hanno bisogno soltanto di essere De Marco Antonio da 1,90, perché il calcio pretende anche altro, pretende soprattutto la capacità di controllare il pallone, di essere bravi nei fondamentali tecnici, perché senza questa caratteristica è difficile che si formino campioni, e naturalmente la prima a soffrire la nazionale.
Guardi, sono assolutamente d'accordo, io sono un grande supporter di Tommaso Baldanzi, tutte le volte mi dicono sì però è piccolino, a me viene la riflessione sì ma si giocherebbe a pallone, non a sollevamento pesi. Comunque, Italia Under 21 che non vince l'Europeo dal 2004, stavo guardando un po' la formazione: Amelia, Bonera, Moretti, Barzagli, Mesto, Bovo, De Rossi, Palombo, Donadel, Sculli e Giardino, ma se andiamo poi in panchina c'è Gaetano D'Agostino, Andrea Caracciolo, Matteo Brighi, Alessandro Gamberini, Zaccardo, insomma, era una gran bella nazionale quella.
Hai citato che hanno fatto poi la loro bella figura anche più avanti, la loro carriera, che hanno segnato il calcio. Questo è il problema, e noi probabilmente dobbiamo renderci conto in questa fase storica di non avere più la capacità di formare dei campioni, dei calciatori completi, soprattutto dal punto di vista tecnico, e questo è un problema. Se noi siamo delusi dalla nazionale di Mancini o dalle altre nazionali, è perché probabilmente non ci siamo in qualche modo resi conto in maniera chiara, definitiva, lucida, che non abbiamo qualità. In questo momento il calcio italiano non è in grado di offrire qualità.
Calcio italiano che non è in grado effettivamente di produrre numeri di qualità, produrre giocatori di qualità. Contro la Spagna però, dobbiamo dirlo, e qui sto parlando di nazionale maggiore in semifinale di Nations League, l'Italia ha offerto una buona prestazione. Anche là tutti si sono stupiti, no, della bella prestazione di Frattesi, che però è un classe 99, c'ha già 23 anni, non voglio dire che sia vecchio, anzi io sono molto più vecchio di lui, però come dire, in Europa la tendenza è quella a vedere 23enni già affermati, che già non stupiscono nelle loro prestazioni.
Infatti questa tua riflessione in qualche modo va a coronare il ragionamento che stiamo facendo. Pratesi adesso è l'oggetto del mercato, molte squadre stanno cercando di trattarlo con il Sassuolo per averlo a propria disposizione nella prossima stagione, che naturalmente non può che far piacere per il giocatore. Però ecco, rendiamoci conto quanto tempo ci è voluto perché ci si accorgesse di Frattesi. La gara contro la Spagna secondo me è stata caratterizzata da un discreto primo tempo da parte degli azzurri, che hanno cercato di limitare la Spagna, che secondo me era superiore, è superiore sul piano tecnico, sul piano della velocità, con un pressing diciamo a tutto campo, anche molto alto, e questo in qualche modo ha evidentemente affaticato i giocatori di Mancini, che nel secondo tempo hanno ceduto nei confronti della Spagna, che è stata nettamente superiore. Poi magari le occasioni, diciamo gli episodi, potevano essere anche a favore nostro, se per esempio per pochi centimetri quel gol di Frattesi fosse stato valido anziché fuori gioco, probabilmente chissà come sarebbe andata la partita successivamente. Quindi è chiaro, il calcio in qualche misura, lo sappiamo, è prigioniero anche di questi elementi che sono legati all'imprevedibilità, ma nel complesso io credo che la vittoria della Spagna sia stata legittima sul campo, perché la squadra spagnola è, secondo me, apparsa superiore a quella italiana. E qui non vuol dire che bisogna demoralizzarci, però rimane importantissimo il grande traguardo ottenuto da Mancini con la conquista del titolo europeo. Però è anche altrettanto evidente che Mancini più di questo non può fare. Adesso non credo che siano tutte sue le responsabilità della mancata qualificazione e delle prestazioni non sempre convincenti della squadra. Torno al punto di partenza, Mancini ci ha lanciato parecchi messaggi, perché prima di trovare la formazione che molti hanno contestato, che ha affrontato la Spagna, ha fatto tante sperimentazioni. Cosa ci ha detto con queste sperimentazioni? Questo è quello che posso fare, questo è il materiale tecnico che ho a disposizione, sono andato a cercarlo anche fuori dai confini, pensiamo a Gnonto, pensiamo a Retegui, questo è quello che al momento offre il calcio italiano. Quindi io non so quale altro allenatore, so che molti vorrebbero che ci fosse un cambio di guida tecnica in nazionale, ma mi domando quale altro allenatore in questo momento possa fare meglio di Mancini, perché il problema, ripeto, non è l'allenatore, non è il commissario tecnico, ma è la qualità dei calciatori che abbiamo a disposizione.
In chiusura, Cucchi, e ringraziandola ovviamente per la sua pazienza e la sua disponibilità, prima squadra in nazionale abbiamo rivisto giocare Niccolò Zaniolo, che nelle ultime ore è stato anche accostato alla Fiorentina. Non giocava in nazionale dal 20 novembre del 2022, quindi era passato un bel po' di tempo dall'ultima presenza in maglia azzurra. È un giocatore che ovviamente ha avuto delle problematiche fisiche che hanno contraddistinto un po' la sua carriera, alcune anche non fisiche su cui non mi soffermo, che mi interessano anche relativamente. Nell'ultimo scampolo di stagione con il Galatasaray ha fatto 10 presenze e 5 gol. Lei pensa potrebbe essere un giocatore comunque importante nel caso per la Fiorentina? Lo vedrebbe all'interno del contesto fiorentino?
Ma Zaniolo personalmente l'ho sempre considerato un giocatore di qualità, di grande qualità. Probabilmente non è maturato parallelamente, cioè la sua qualità tecnica in qualche misura non ha corrisposto sul piano della crescita a una maturità personale, lo dico senza naturalmente voler essere offensivo nei confronti del bravissimo calciatore azzurro e del Galatasaray, ma io sono convinto che abbia qualità. Quindi nel momento in cui ritrovasse un equilibrio tra la sua straordinaria capacità tecnica e anche con la sua personalità un po' dirompente, a volte non sempre in linea con quello che è necessario vivere all'interno di una squadra, e soprattutto nei rapporti con gli allenatori, io credo che Zaniolo potrà diventare sicuramente, potrà maturare e potrà in qualche modo sbocciare meglio di quanto non sia avvenuto fino ad oggi. In fondo è ancora giovane, ha ancora la possibilità di dimostrare di essere un giocatore importante. Chissà, il clima di Firenze, la capacità di italiano di plasmare i calciatori, la fiducia sulla quale evidentemente lo stesso Zaniolo potrebbe contare, se fosse evidentemente ingaggiato da Zaniolo, potrebbero contribuire a questa crescita. Anche la stessa città, Firenze, probabilmente è più facile da un punto di vista di vivibilità per un calciatore rispetto a città dispersive come Roma o magari anche come Istanbul. Non lo so, sono tutte considerazioni che metto lì sul tavolo, non posso rispondere con certezza perché non ne ho. Sicuramente una cosa la posso dire: Zaniolo è un signor giocatore, deve però crescere, diventare un uomo. Per ora è rimasto un ragazzo, come anche forse normale, ma nel calcio è necessario che questi ragazzi maturino più in fretta rispetto a quello che succede al di fuori del mondo del calcio. È un destino che tocca a tutti i calciatori. A 23 anni un calciatore deve essere maturo per poter in qualche modo sfruttare le sue qualità. E nella vita reale magari a 23 anni siamo pronti a perdonare qualche incertezza, qualche indefinitezza di carattere. Nel calcio purtroppo non è possibile.
È vero, è vero. Infatti fa specie, no? Considerare comunque un ragazzo di 23 anni come un professionista a cui non si deve mai perdonare niente, a cui non sono concessi errori. Detto questo, ovviamente, insomma, fa parte un po' del gioco. Riccardo, sì, Cucchi.
Assolutamente. Ma sai, la storia del calcio ci insegna una cosa. I giocatori bravi, i giocatori importanti, quelli che hanno fatto la storia, quasi sempre sono state anche persone molto equilibrate, atleti veri che hanno in qualche modo compreso quanto fosse importante non soltanto avere qualità, ma avere anche carattere, temperamento, umiltà. Ecco, quelli che hanno seguito questa linea quasi sempre sono diventati grandi campioni.
E noi ovviamente l'auguriamo a Zaniolo, in particolar modo dovesse venire a Firenze, di diventarlo un campione. Ora, questa era una battuta, ovviamente. Riccardo Cucchi, grazie mille di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a te, naturalmente. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Firenze. A
grazie
presto.
Mille.